L'occasione che questo anno ci è donata dalla Provvidenza è quella di poter dare più spazio, più importanza a questa festa dell'esaltazione della croce di nostro Signore Gesù Cristo, perché è una bellissima festa, ma non capitando in giorno festivo, forse buona parte del popolo cristiano non ha il tempo di dargli la giusta rilevanza, perché stiamo di fronte a un centro nodale della nostra fede. Senza ombra di dubbio, non potremmo noi comprendere un po' tutte le cose che girano intorno alla nostra esperienza di salvezza se non passando per questa porta che si chiama croce. Questa cosa qui, per cui la Chiesa parla dell'esaltazione della croce, cioè esaltare questa cosa qui, cioè dargli importanza. Mamma mia, vediamo un po' di capire. La liturgia illumina il Vangelo, che sarà quello del terzo capitolo di Giovanni, con un racconto un po' strano, un po' curioso, che avviene nel Libro dei Numeri. Il Libro dei Numeri, uno dei primi cinque libri della Scrittura, narra alcuni episodi dell'avventura del popolo di Israele dopo l'uscita dal paese d'Egitto nel deserto. Il cammino nel deserto è un cammino paradigmatico molto importante. Questi 40 anni nel deserto diventeranno poi molto illuminanti per tutta quella che è proprio l'esperienza spirituale interiore, la trasformazione del cuore dell'uomo. Perché? Che cos'è questo cammino nel deserto? È il cammino della trasformazione. Ci sono alcuni segnali che sono legati a quel momento lì che dobbiamo tradurre nella nostra vita. Per esempio il fatto che per uscire dall'Egitto ci misero poco, tutto sommato, il tempo delle 10 piaghe e poi la notte pasquale dell'apertura del Mar Rosso. E allora ci sono i maestri ebrei che dicono per togliere Israele dall'Egitto bastò una notte, per togliere l'Egitto dal cuore degli israeliti ci vollero 40 anni, perché cambiare una situazione esterna è anche abbastanza facile, ma toccare il nostro cuore è roba complicata. Allora cosa succede? Nel tempo del deserto ci sono le tentazioni, ci sono le esasperazioni, c'è da vivere la essenzializzazione che porterà a un cambio generazionale. Cosa sono 40 anni? Sono una generazione. Il tempo di diventare adulti e di diventare oltre i traguardi fondamentali della vita umana. A 40 anni, nella realtà antica, che noi abbiamo un po' perso per una mutazione antropologica che abbiamo in corso, che ha i suoi aspetti anche molto preoccupanti, per cui le persone maturano molto più lentamente, per cui sembra assurdo, ma a 40 anni un uomo già pensa di prepararsi nel mondo biblico a diventare nonno, perché il matrimonio e l'esperienza della paternità e della maternità arrivavano molto prima, e quindi a 40 anni si è già in condizione di iniziare a lasciare la propria vita nelle mani degli altri. Sembra assurdo a pensarsi, eppure non è così allucinante sotto il punto di vista biologico. C'è una fase che deve cambiare. Infatti nel deserto morirà tutta la generazione di coloro che sono usciti dal paese d'Egitto e entreranno solamente i figli nella terra di Israele. Perché sottolineiamo questo aspetto? Perché attraverso questo aspetto noi vediamo che c'è un problema di nuova generazione. In realtà questi due uomini sono l'uomo vecchio e l'uomo nuovo, l'uomo post-battesimale, l'uomo pre-battesimale, l'uomo prima della conversione e l'uomo dopo la conversione. Che cosa deve superare? L'uomo prima della conversione deve superare, per diventare l'uomo nuovo, per diventare il figlio di Dio, quello che è stato generato per saper vivere nella terra nuova, quello che trasforma tutto in novità, deve superare i limiti della sua propria autoreferenzialità. Allora, che cosa succede in questo testo della prima lettura? Che il popolo non capisce il percorso fatto da Dio. Il popolo non sopporta il viaggio, mormora. E cosa succede? Attraverso questo raccontino, che ripetiamo sembra un pochino astruso e arcaico, in realtà avviene qualcosa che sperimentiamo tutti. Quando noi assolutizziamo la nostra visione e non ci fidiamo di come Dio sta portando avanti la nostra vita, veniamo morsi da un serpente. Veniamo morsi da qualcosa che ci introduce in un ambiente di morte. Quando noi ci crediamo più intelligenti di Dio e pensiamo di poter dire a Dio come si viaggia nella vita, qual è la strada migliore per noi, ecco che ci ritroviamo con il peso della nostra vita sopra le spalle. Molto interessante che sotto il punto di vista geografico. Trovare la strada nel deserto del Sinai, che è una serie di piccole colline, una dopo l'altra, tutte uguali, per cui uno può girare su se stesso mille volte, trovare la strada è difficile. Allora questi si mettono loro a dire come si cammina e si arriva nella zona dei serpenti. E così nella vita è. Ci mettiamo noi a dire dove dobbiamo andare e ci troviamo nella zona dei serpenti. Ed ecco che devono essere salvati attraverso un atto veramente strano. Mosè deve innalzare un serpente di bronzo, metterlo sopra un'asta, e loro che hanno questa assolutizzazione della loro intelligenza devono fare un atto così inconsistente, guardare una cosa messa in alto da Mosè e guardare in fondo quella cosa lì che li sta mordendo, questo serpente però innalzato secondo l'opera di Dio. Che cosa sta facendo Dio con loro? Ecco, devono guardare verso l'opera di Dio, verso anche quello che Dio prende e fa e gli dice. Ecco che tutto questo diventa concreto nella croce di nostro Signore Gesù Cristo. Come noi saremo salvati? Attraverso l'assurdità della croce. Molte volte noi continuiamo a girare intorno cercando di evitare il luogo in cui fidarsi di Dio, il luogo in cui consegnarsi a Dio, che è ciò che non capiamo della nostra vita, ciò che ci crocifigge della nostra vita, che è l'occasione oggettiva che noi abbiamo nella nostra esistenza per consegnarci nelle mani di Dio. Le croci che ci visitano sono quei luoghi dove noi in fondo decidiamo se Dio esiste o no, in fondo decidiamo se Dio è uno di cui fidarsi o meno. Abbandonarsi nelle sue mani, esattamente come il nostro Signore Gesù Cristo, vuol dire porsi nelle condizioni di essere da Lui plasmati, e molto spesso la croce è uno scalpello di Dio che ci trasforma in uomini nuovi. Quando nella realtà della tribolazione, del dolore, noi ci consegniamo nelle mani di Dio, Dio può operare meraviglie. Il punto è che questa non è un'esperienza che si spiega razionalmente più di tanto. O la si fa o non la si fa, o ci si abbandona un giorno nelle mani di Dio, o questo non si fa. Continueremo a girare per le nostre strade infestate di serpentelli. L'amore di Dio lo si capisce proprio quando ci si mette nelle condizioni di fidarsene totalmente. Il Signore Gesù Cristo ci ha amato fino a mettersi nelle nostre mani. Aspetta che noi facciamo il contrario. Aspetta che noi ci consegniamo a Lui perché Lui si è consegnato a noi, per fare esperienza di quello che Lui può fare con la nostra vita.